tendenze e stili di vita, cose buone da mangiare, bere, assaggiare, passioni, hobby, sorprese, notizie. Buongiorno da Maria Teresa Lamberti e bentornati all'ascolto di Mary Pop, il magazine del sabato del giornale Radio 1. Prima di dare il benvenuto al nostro ospite di stamattina, vi ricordo i contatti. Potete scriverci a marypop, tutto attaccato, @rai.it, e potete twittare @Radio1Rai oppure @MT_Lamberti. Il nostro ospite di oggi ha circa 45 anni e ha deciso, dopo la laurea in filosofia, di specializzarsi in arti di strada e tecniche di circo a Londra, per incontrare, come dice lui stesso, una verità alternativa a quella del pensiero occidentale. E così comincia la sua carriera di funambolo. Con noi c'è il più famoso funambolo italiano, Andrea Loreni. Buongiorno e benvenuto a Mary Pop.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Perché hai buttato la laurea alle ortiche e hai deciso di cambiare completamente, insomma, l'attività per la quale avevi studiato e sicuramente faticato, e hai deciso di fare tutt'altro? Cos'è scattato?
Allora, devo dire che non considero di aver buttato la laurea, no? Perché comunque una laurea in filosofia non ti dà grosse prospettive di lavoro, quindi era già stata fatta come una scelta, non per qualcos'altro, ma perché mi piaceva studiare, mi piaceva la filosofia. E quello che mi ha portato è stato poi la mia carriera attuale. Non è stata un'interruzione brusca, ma è stata una ridirezionare gli insegnamenti della filosofia. Ho portato avanti in qualche modo il dubbio, ho portato avanti in qualche modo una ricerca della verità, e come dici tu mi sono poi direzionato verso verità di un altro tipo, meno occidentali, meno logiche, meno speculative, un pochettino più fattuali, realizzate in qualche modo con il corpo, attraverso appunto un percorso che è passato da diversi aspetti, ma molto legati a, come dici tu, al circo, allo spettacolo, al performativo. Sono arrivato a camminare sul cavo e a incontrare, anche grazie all'aiuto dello Zen, questa verità fattuale che è un pochettino un dato, un pochettino un vissuto e non invece un aspetto speculativo.
Tu, da quello che abbiamo sentito dalle tue parole, hai proseguito evidentemente a studiare in qualche modo filosofia da solo e hai anche abbracciato la filosofia Zen. È una delle cose che hanno cambiato la tua vita e che l'hanno cambiata parallelamente proprio al camminare sul filo. E allora, una traversata sul filo, per la quale tu sei famoso, d'accordo, per la quale hai vinto moltissimi premi e riconoscimenti e sei diventato famosissimo, ha qualcosa in comune con la filosofia Zen?
Sì, molto, no? Io me ne sono accorto poi successivamente. All'inizio non ero consapevole dell'affinità di queste due discipline, e invece poi camminando sul cavo e frequentando lo Zen, diciamo che quelle poche cose che ho vissuto della meditazione Zen le ho vissute più sul cavo che sul cuscino, perché il cavo ti mette in una condizione necessaria per la sopravvivenza di qui e di presenza, no? Quindi di contatto col qui e ora, che è un pochettino il fulcro dello Zen. Per cui, dato l'alto aspetto, diciamo, di rischio, di precarietà che c'è sul cavo, devi mettere un po' in atto delle dinamiche sia fisiche che mentali di presenza, di attenzione a quello che sta succedendo e di connessione col qui e ora. È più complicato stare connessi, stare presenti al qui e ora quando sei seduto sul cuscino, perché ti sembra di non correre nessun rischio, no? Se sei da un'altra parte o se pensi a qualcos'altro, mentre sul cavo, se pensi a qualcos'altro o se sei distratto, ecco che i rischi sono decisamente più elevati.
Certo.
E quindi automaticamente quasi il corpo ti dice: qua prendo sopravvento io e stiamo nel presente, che è dove ci serve stare.
Quindi reale e spirituale viaggiano insieme in questo caso, diciamo.
Assolutamente, cioè, possiamo sintetizzare che un pochettino, diciamo, la realtà è spirituale, o comunque
certo,
nella realtà fa parte lo spirituale, la sacralità di quello che c'è nel nostro vivere, nel nostro essere, non è staccata dalla nostra esistenza, come invece magari si può essere portati a credere. Una cosa che mi ha stupito dello Zen è che per il funambulismo, almeno io, non ho fatto fatica a pensare che fosse una cosa molto legata al corpo, e lo è anche per lo Zen, è molto legato alla sensazione, no? alla presenza e al respiro, quindi cose molto del corpo, molto materiche.
Nonostante i discorsi veramente sospesi e filosofici, in realtà tu sei un divo, diciamo la verità, perché ti sei intanto esibito in situazioni e contesti diversi in tutti i modi, sull'acqua, tra le montagne, in pendenza, in piano, tra gli spazi urbani e all'estero, in Italia, insomma la tua fama ha raggiunto il mondo dello spettacolo, ecco perché dicevo divo, sei stato ospite di tante trasmissioni televisive, hai fatto anche un paio di film, addirittura Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. Sembra un po', appunto, dicevo, contrastare con le tue caratteristiche personali. L'avresti immaginato quando hai iniziato? Come ci si sente in questi panni?
Ma adesso sono molto contento, credo, non perché sono un divo, ma perché sto facendo una cosa che mi piace, che mi ha portato anche a un certo tipo di successo e fa parte del mio percorso e sono molto contento di poterlo fare. Quando ho iniziato non avevo questo obiettivo, in qualche modo è una cosa di cui sono molto contento e grato, ma diciamo non è tanto l'obiettivo, no? Sarebbe abbastanza assurdo pensare di fare il funambolo, camminare sul cavo per diventare un divo, a parte che non mi ritengo divo in quel così ancora tanto, però se è la notorietà che cerchi, magari cerchi altre strade. Io sono partito da una ricerca molto personale di un tipo di verità e l'ho trovata in questa strada. Ho anche scoperto che un pochettino fa parte di noi la correre il rischio di camminare la propria strada.
Andrea Loreni, forse è il caso di ricordare ancora che la traversata più alta che hai fatto era 160 metri da terra e la corda in quell'occasione era lunga una sessantina di metri. Invece la più lunga era di 250 metri percorsa a 90 metri dal suolo. Hai camminato sul lago in Giappone, in un tempio zen, insomma delle esperienze che cambiano sicuramente anche gli spettatori, ma non solo, dicevamo, filosofo, funambolo, ora anche scrittore, perché hai deciso di raccogliere i tuoi pensieri e anche i tuoi consigli in un certo senso in un libro che è Breve corso di funambolismo per chi cammina col vento, 7 passi per attraversare la vita, un manuale di funambolismo però anche esistenziale per trovare un po' l'equilibrio nelle nostre vite complicate. Perché hai deciso di scriverlo?
Il secondo libro che scrivo, questo che viene pubblicato, quindi sono molto contento, si lega tutto, diciamo a un certo punto ho sempre anche avuto difficoltà a fare corsi o a dare lezioni, no? Poi a un certo punto, soprattutto vedendo un riscontro col pubblico, un feedback, domande, ho provato a vedere se le strategie che avevo messo in campo io per attraversare il vuoto, per fronteggiare il disequilibrio e il rischio, potessero essere funzionali anche ad altri percorsi. Ma come ti dicevo prima, banalmente, io a me nessuno da giovane o da piccolo aveva detto che da grande potevo fare il funambolo. E quindi mi è venuto un po' voglia di dirlo io agli altri, no? Di facilitare un po', se è possibile, le cose, dicendo guardate che si può fare il funambolo da grande, no? Che vuol dire che non è che devi fare il funambolo, ma che ci puoi percorrere una strada strana, una strada particolare, una strada rischiosa, una strada tua, no, puoi scegliere la tua strada per quanto ti sembra appaia strana. E siccome sono stato anche chiamato alcune volte per fare dei TED o dei talk, no, c'era interesse per queste strategie di gestione del rischio e soprattutto della relazione con la paura, che è un dato molto umano e che incasina un po', allora piano piano sono arrivato poi a mettere assieme questi pensieri e provare a condividerli anche con quest'ultimo libro, che si lega appunto col filone dei laboratori, come idea di condivisione di competenze, di storie, di strategie e strumenti.
Certo, senti, naturalmente lassù si prova paura, come tu stavi facendo capire, ma dietro la paura c'è anche una voglia di far capire che le cose possono essere affrontate diversamente. Mi sembra che ci sia una frase molto bella nel tuo libro che lo lascia intendere: dove gli altri vedono due punti, tu traccia una linea. È un discorso molto generale, non è solamente un discorso da funambolo.
Sì, soprattutto adesso ormai guardo in giro soprattutto con lo sguardo verso l'alto, no? Torino l'ho riscoperta nonostante ci viva da anni, perché alzo gli occhi al cielo cercando posti dove tirare un cavo. E prima vedevo, magari se guardavo in alto e non era detto, però magari vedevo due punti distanti. Adesso cerco sempre di mettere una connessione.
Ma vale per tutto?
Vale per tutto, no? Nel senso, due cose che noi vediamo, soprattutto magari due cose che vediamo distanti, come per esempio magari la filosofia o il funambolismo.
Esatto.
Non ci passerebbe per la testa di collegarle, invece provare a buttare una linea, no? E dire, ma magari le mettiamo assieme, cosa succede, no? A non separare tanto le cose, ma invece a provare connessioni tra le cose, sì. E vedere come due cose apparentemente distanti possano dialogare e magari far crescere nell'armonia, no? Nella relazione armonica.
Sì, non solo tracciare delle linee, ma evidentemente anche buttare dei ponti da una parte all'altra. Andrea Loreni, l'uomo delle funi, l'uomo che unisce i punti distanti grazie ad una linea, naturalmente in maniera abbastanza acrobatica, però ci riesci sempre, giusto?
Sì, dai, per adesso è andata bene.
Auguri, in bocca al lupo, Andrea Loreni.
Viva il lupo e buona giornata a voi.
Il nostro spazio dedicato alle tendenze oggi ci porta negli Stati Uniti. Mascherine chirurgiche, mascherine lavabili, antivirus, riutilizzabili, chiamate come volete, sono ormai un elemento essenziale della nostra quotidianità. E anche per le strade di New York se ne vedono di tutti i tipi e colori. Sono diventate un accessorio di moda, realizzato da designer e gente comune, per profitto o semplicemente per solidarietà. Sentiamo Francesca Leoni.
Sono considerate dagli esperti la barriera più efficace per proteggersi dal coronavirus e contenere contagi. Dopo mesi di mascherine sanitarie blu e bianche, esplosa la voglia di trasformarle in un vezzo, decorarle, renderle più sofisticate, uniche, semplicemente più divertenti da indossare. Le mascherine sono ormai un trend dello street style newyorkese, un accessorio per esprimersi oltre che per proteggersi. A volte sono ironiche, divertenti o con slogan sociali, colorate, stampate a fiori, pois, animalier, fatte all'uncinetto, ricamate, realizzate con tessuti diversi. C'è un look per tutti e per ogni età. Nelle diverse piattaforme online, la vendita di mascherine di designer e gente comune con abilità sartoriali è aumentata negli ultimi 3 mesi del 40%. Una sfida di creatività tra produttori. Ashley Tipton, designer di origine messicana, ha convertito la sua produzione online di vestiti per taglie forti in mascherine. Da mesi, ci dice, fa solo quello e con successo.
Ce ne sono così tante, tutte diverse, nessuna è uguale. Ogni settimana le vendiamo tutte, le produciamo più in fretta possibile per poter spedire gli ordini velocemente.
Le mascherine sono arrivate anche sulle passerelle, le case di alta moda e maggiori brand propongono linee sofisticate di mascherine griffate che si vendono anche a $200. Ma c'è anche gente comune che le regala e produce come gesto di solidarietà. A Brooklyn, Laura Giromini, italiana, in tempi normali insegnante di ginnastica nelle palestre, ha cucito a macchina più di 1000 mascherine da quando è iniziata la pandemia.
L'unica cosa a cui pensavo era in che modo posso contribuire, in che modo posso essere utile.
Le prime mascherine le ha donate agli ospedali che all'inizio della crisi non ne avevano a sufficienza. Poi ha continuato a farle, gratis, per la gente del suo quartiere, per chiunque le chiedesse.
In realtà gli infermieri hanno continuato a chiedermi le mascherine di stoffa per poterle avere fuori dal servizio e per non dover continuare a usare quelle mediche. È sempre stato un hobby quello del cucire, avevo un sacco di stoffa in casa, mi sono messa a cucirle per tutti. La richiesta è stata molto più alta di quello che mi aspettavo.
Dai primi semplici modelli, all'aggiunta della tasca per il filtro, a mascherine ricercate, vezzose, fatte di stoffe particolari, donate da gente del quartiere quando le sue scorte di stoffe erano esaurite. Ogni mascherina, ci dice Laura, ha una storia.
La cosa che mi piace di più è riconoscere chi mi ha dato che cosa, perché ricordo benissimo, soprattutto gente del quartiere sia venuta a casa mia a portarmi le cose, e quindi riconoscere tutte attorno a casa mia le mascherine delle lenzuola, della vicina e la camicia dell'altra vicina, e insomma si è creata veramente una comunità.
Da strumento sanitario a accessorio di moda, le mascherine continueranno a essere indossate per protezione e di certo qualche stilista sta già pensando a creare modelli nuovi per il prossimo Natale.
I know that there'll be better days. Apro gli occhi e sono a Roma. Tu sai dirmi che anno sei. Ogni giorno si va tutti in scena in un film che non parte mai. Dai balconi un pezzo di noi. Racconta che fai, racconta chi sei. E non si muove più una foglia. Io chiudo gli occhi e penso a lei.
Oh, I know.
E Riapriamo la nostra pagina dedicata al cibo e spostiamoci idealmente nelle strade e nelle piazze, ora tornate ad essere affollate di tante persone, anche in cerca di assaggi e di curiosità legate ai sapori. Da una parte ci sono le cucine etniche che usano ingredienti di grande qualità, dall'altra i cuochi stellati che servono pizze e panini da asporto. E intanto, dopo lo stop del lockdown, ripartono i food truck che preparano il cibo di strada sposando tradizioni e creatività. Sono soltanto alcune delle tendenze che emergono dalla nuova guida Street Food del Gambero Rosso. Sentiamo Massimo Cerofolini.
Pina Sozio, curatrice della guida Street Food del Gambero Rosso, come ha cambiato il Covid e il mondo del cibo di strada?
All'inizio temevamo che ci fosse un rovesciamento epocale, soprattutto per i food truck, quelle attività che negli ultimi anni si erano concentrate tanto sui festival, che erano cresciuti come funghi in Italia e in Europa, e avevano subito un arresto. Invece i food truck si sono reinventati con l'asporto, con il delivery, piano piano si ricomincia anche con le manifestazioni, però tutte le attività di street food sono rimaste aperte nei mesi della pandemia, quindi questo è stato un anno in cui lo street food ha dimostrato che ci sono attività che reggono anche in momenti di difficoltà.
Una delle tendenze che la guida intercetta è quella del cibo etnico fatto con materia prima italiana di grande qualità.
Sì, soprattutto nelle regioni in cui le comunità straniere sono più radicate. La Lombardia e Piemonte abbiamo un premiato di una cucina internazionale e portano avanti il gran nome della cucina cinese, però puntando tanto sulla qualità dei prodotti selezionati. Carni italiane, farine selezionate sul territorio. C'è anche l'abitudine di fare rete tra imprenditori stranieri e imprenditori italiani.
Altra tendenza è quella dei grandi chef che scendono dal piedistallo delle loro cucine stellate e vanno con il cibo di strada a fare panini e pizze però di grandissimo livello.
Sempre più in stanno soprattutto vediamo grandi cuochi che si reinventano attraverso il cibo di strada. Tra i premiati a Milano Pietro Caroli, che ha reinventato il fornello pugliese servendo le grandi carni alla brace proprio della tradizione in un locale molto informale. A Roma Francesca Barrega e Marco Baccanelli hanno puntato tutto sul pollo fritto perfetto.
E poi un'altra cosa che prende forma è quella di mettersi in contatto con grandi contadini, grandi trasformatori, cioè creare una filiera che finisce poi col cibo di strada.
Soprattutto al sud abbiamo visto che questa capacità di fare rete sta prendendo sempre più piede. Il premiato ad esempio della Calabria mette insieme grandi prodotti ma da tutta Italia per fare il chilometro buono, per proporre delle pizze con grandi prodotti. E ad esempio il premiato di Street Food on the Road, che è un food truck del Vallo di Diano, cerca proprio di mettere in rete i grandi produttori del territorio proponendo pizza fritta, pizziddo, polpette di baccalà, polpette di pulled pork, però tutto con prodotti che erano quasi scomparsi e grazie a loro invece stanno rivivendo, come i presidi di Slow Food o prodotti di piccoli contadini, il suscillone di Teggiano. Insomma, ci sono giovani che si rimettono in gioco proprio per portare avanti la filiera agricola, la filiera artigianale di un territorio.
Una grande novità del nuovo cibo di strada è quella di non limitarsi a riproporre i piatti della tradizione, ma a reinventare in modo molto semplice però ricette complesse.
C'è stato uno chef che abbiamo premiato per un piatto molto evocativo, Frino Duca, che lavora nella Bassa Modenese, ha proposto il classico coppo di fritti, una chiave gourmet, con un cono di carta di riso, con nero di seppia che imprime sul cono la prima pagina del giornale del 1983 in cui ci fu l'assassinio del giudice Rocco Chinnici. Lui è palermitano, cerca di omaggiare questo giudice con un piatto che sublima il pesce alla griglia con garbero al barbecue, menta, verdure croccanti, nero e fegato di seppia.
Prima di salutarci parliamo di turismo, di mete da visitare, luoghi da scoprire, e andiamo in Liguria, a Nervi, oggi molto suggestiva parte di Genova ma che nasce come borgo a sé stante. Un borgo antico che del villaggio ha conservato tutta l'atmosfera, e qui si snoda la splendida passeggiata a mare dedicata ad Anita Garibaldi. Un posto magico di straordinaria bellezza che vale un viaggio, come recita il titolo di un libro, Cinque Sensi Editore, della giornalista e critica d'arte Beba Marsano, che è anche esperta di turismo emozionale. E allora facciamoci accompagnare.
Un posto assolutamente unico, io credo sia non solo unico in Italia ma unico nel mondo. È un percorso, un tracciato ricavato nella seconda metà dell'Ottocento sulla roccia viva per quasi 2 chilometri, a picco sul mare, a picco sulla scogliera, tra appunto il mare e i parchi di ville nobiliari che sono state trasformate adesso in musei di tesori e di incanti.
Perché questa passeggiata è dedicata ad Anita Garibaldi?
Fu dedicata ad Anita Garibaldi sicuramente per omaggiare l'eroe, però io personalmente l'avrei dedicata a uno dei poeti, dei letterati che hanno frequentato la passeggiata nell'ultimo secolo e mezzo e che si sono ispirati. Ci sono delle cose molto curiose, per esempio c'è la grande poetessa russa Marina Kvetova, ha visto proprio dalla passeggiata Mare di Nervi per la prima volta in vita sua il mare. Il poeta francese Jules Michelet è rimasto affascinato, lui diceva dalla furia più singolare che avesse mai visto. E anche Camillo Sbarbaro si ispirò al mare proprio dalla passeggiata a mare di Nervi. E c'è una cosa molto curiosa, la passeggiata, come vi ho detto, si sviluppa per quasi 2 chilometri tra il porticciolo di Nervi e la piccola stazione di Sant'Ilario al mare. Quella stazioncina è quella che Fabrizio De André ha citato in Bocca di Rosa.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
Ci sono vestigia quindi di poeti, di cantautori importanti, di una bella epoca che ha visto gentiluomini inglesi, aristocratici, russi, artisti intellettuali, come tu stessa hai scritto nel tuo libro. Ma c'è anche le vestigia di un antico albergo ristorante che adesso ormai è diventato insomma una specie di testimonianza del passato, no?
Parliamo di questo albergo ristorante Marinella, che è un gioiello decorazionalista a forma di nave, proprio a picco sulla scogliera, che per lungo tempo è stato abbandonato, quasi fantasma di se stesso. Ma ho visto prima del lockdown dei lavori di recupero. Tante volte era stato denunciato l'abbandono di questo gioiello razionalista, di cui ha parlato anche Dacia Maraini in uno dei suoi libri, Memorie di una ladra.
Vale un viaggio quindi?
Assolutamente sì, vale un viaggio, come valeva un viaggio per tutto il bel mondo della Belle Époque, che è rimasto incantato da questa passeggiata voluta dal marchese Gaetano Gropallo, che allora era sindaco di Nervi, quando Nervi era la Monte Carlo dell'epoca. E quindi insomma lui ebbe l'intuizione straordinaria di trasformare in promenade quello che era in fondo uno scosceso, un incantato percorso di pescatori.
Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova.
Questa è veramente una balconata panoramica spalancata su una visione di incanto, che è il golfo di Genova in tutta la sua estensione, compreso tra il promontorio di Portofino e le propaggini che lo separano dalla Francia. La cosa bellissima durante l'inverno è che si vedono sullo sfondo le cime delle Alpi Marittime spesso incappucciate di neve, ed è veramente uno spettacolo che prende il cuore. In certi giorni fortunati, rari e felici, si può addirittura vedere la Corsica con accanto la silhouette della Capraia, e allora l'esperienza è veramente totale.
Ora linea al giornale radio. Dalla redazione di Mary Pop vi salutano Arianna Biagi e Rita Mari, Alex Messina in regia. Potete scriverci a marypop@rai.it. Se volete riascoltare la puntata, scaricate l'app Rai Play Radio oppure andate sul sito marypop.rai.it. Da Maria Teresa Lamberti, buon sabato e buon weekend. Ciao!
E la gioca non si stata se mi gira prendo te demora, se demora.